le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. Sono Federico Giusti, Peppe Severino in regia. Sono qui insieme ai compagni sardi dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, perché oggi vogliamo parlare di una regione da sempre oggetto di processi di militarizzazione, di repressione sociale. Basterebbe ricordare quanto accaduto con le rivolte contadine agrarie degli anni scorsi e con le vertenze appunto sul latte, che hanno portato a decine e decine di denunciati, di arresti e di feroce repressione giudiziaria. Ma l'argomento di oggi è quello della militarizzazione, scusatemi, dei territori. Sappiamo sempre che da sempre che la Sardegna è stata oggetto di una feroce militarizzazione da parte dell'esercito italiano, da parte da parte della NATO, un poligono di tiro estremamente controverso, di cui poi ci parleranno i sardi direttamente, con numerose malattie denunciate dai comitati ambientalisti e comitati contro la guerra attorno al poligono di tiro, ma anche altri poi piccoli episodi che comunque vanno a darci un quadro estremamente esaustivo e anche preoccupante della situazione. Beh, intanto diciamo che come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università ci sono state due iniziative importanti, una in Parlamento con la presentazione del dossier università e una seconda iniziativa pochi giorni prima, il 4 novembre, quando il 4 novembre non è la mia festa, ha dato vita a una manifestazione che poi si è tenuta in 12-15 piazze italiane con varie modalità, assembleari, cortei, presidi statici, tutte all'insegna di una comunicazione che comunque è avvenuta, sia per denunciare l'ipocrisia che sta dietro l'istituzione del 4 novembre come giorno delle forze armate dell'Unità d'Italia. Se c'è un'Unità d'Italia da celebrare è proprio quella della cacciata del nazifascismo, non tanto il giorno in cui si celebra una grande guerra che provocò 600.000 morti e che era legata comunque anche a episodi su quali ovviamente la storia in maniera esaustiva è già intervenuta, ma l'idea comunque di pensare che una festa nazionale sia lo stesso giorno in cui si celebrano le forze armate stride fortemente, ci dicono alcuni osservatori, con l'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, ma fa parte poi di quella strisciante campagna di militarizzazione del sapere dell'università che ha portato comunque diversi atenei anche a far parte del Consiglio amministrazione di Medor, che è quella fondazione nata dalla grande azienda produttrice di sistemi d'arma che è Leonardo, e dentro questa fondazione ci stanno comunque presidi, lettori e autorevoli esponenti del mondo accademico contro la partecipazione dell'Università Italiana a questa fondazione. L'osservatorio ha iniziato una campagna, una raccolta firme, già con migliaia e migliaia di firme, per ribadire che l'università è un ambito invece dove si discute, dove si confronta, dove non si bandiscono determinate idee e dove non deve avere terreno fertile la cultura di guerra e comunque assoggettare la ricerca a fini militari, perché noi stiamo parlando di una situazione già diffusa negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia, dove potenti lobby del settore militare hanno progressivamente occupato e controllato atenei e la stessa ricerca, piegandola a fini militari. Noi vorremmo anche ricordare un piccolo ma validissimo contributo di Lancione sulla militarizzazione dell'università, che ci sembra appunto anche frutto di una testimonianza diretta di chi dentro il Politecnico di Torino ha costruito una mobilitazione forte nel corso degli anni. Proprio di questi giorni la notizia è che qualche università non si voglia invece concedere uno spazio per una discussione con gruppi israeliani e palestinesi per il boicottaggio di Israele dopo la carneficina, la mattanza di Gaza, che è arrivata quasi al 40° giorno di guerra con ormai più di 11.000 morti, dei quali quasi 4.000 sono poi bambini e bambine. Ecco, crediamo che sia importante riprendere un filo diretto con l'esperienza di lotta dei territori. Ricordiamo che noi trasmettiamo da Pisa, la decisione della giunta regionale in appoggio col sostegno del comune di Pisa e di alcuni comuni afferenti lì, Parco di Migliarino, Massaciuccoli, San Rossore, è quella di dare vita al progetto della nuova base militare del Tuscania. Ma questa militarizzazione si aggiunge ad altre opere che sono già invece in corso d'opera. Scusate il gioco di parole. Per esempio il potenziamento della base USA di Camp Derby, collegandola al mare per portare la logistica militare al porto di Livorno, oppure collegarla via ferrovia a varie parti d'Italia. Ecco, un'opera ad hoc rispetto alla quale tanto la regione quanto gli enti locali di secondo livello, la provincia, quanto il comune di Pisa, diciamo, hanno messo a disposizione i loro uffici, le loro competenze, le loro maestranze anche per portare avanti questa opera di enorme militarizzazione. C'è cioè una struttura logistica che permetterà alla più grande base militare fuori dal confine statunitense in Europa di rifornire, caso di necessità, di logistica, di sistemi d'arma, militari, munizioni e comunque missili, tutto quello che porta una guerra. Questo centro logistico è già ampliamento della base di USA di Camp Derby, è già ormai agli sgoccioli, è già addirittura d'arrivo. A questo si aggiunga anche la costruzione di un grande hub militare e comunque il fatto che l'università, l'Ateneo di Pisa non ha risposto alla richiesta di accesso agli atti, di conoscere quali siano i rapporti intercorsi non soltanto dall'Ateneo di Pisa ma anche da chi è iscritto all'Ateneo di Pisa o comunque che è collegato poi alle scuole di eccellenza, nel caso Sant'Anna e Scuola Normale. Volevamo capire quali sono i rapporti che intercorrono tra l'Ateneo di Pisa e le industrie di armi e anche conoscere se ci sono laureati in materie umanistiche che poi vengono assunti come pensatori, come ideatori di campagne promozionati in qualche fondazione che poi è legata a doppio filo a delle industrie di armi. Quindi la militarizzazione del territorio comprende il Veneto, comprende il Lazio, comprende la Campania, in Toscana c'è un nuovo comando nato che dovrebbe sorgere a Firenze, c'è stata anche lì una manifestazione importante il 4. Sul territorio, oltre alle manifestazioni di solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese, ci sono tante iniziative comunque contro la militarizzazione. E crediamo opportuno conoscere direttamente dall'osservatorio sardo che cosa sta accadendo in una delle regioni più militarizzate da sempre del nostro paese. Mariella, a te la parola e grazie all'ascoltatore.
Sì, hai giustamente fatto riferimento al 4 novembre. Abbiamo qui avuto la visita, la presenza di Crosetto, del ministro della difesa Crosetto e del presidente Mattarella. Gli abbiamo organizzato una buona accoglienza, nel senso che abbiamo fatto, diciamo che a Cagliari c'erano più manifestazioni contro la guerra, contro il militarismo in favore della, della Palestina, della striscia di Gaza. Sono state manifestazioni molto partecipate, numerose, in particolare il corteo che si è snodato da, da Piazza Giovanni sino a Piazza Repubblica. Insomma, gliene abbiamo dette, ecco. Anzitutto poi è stato chiesto anche al, al, al ministro Crosetto che cosa, non da noi, ma da qualcuno che gli sia avvicinato, gli ha fatto questa domanda che ormai è stata posta più volte, insomma, se c'è un'intenzione di limitare o circoscrivere l'attività dei, dei poligoni militari, che invece ultimamente sta diventando sempre più intensa. La risposta è stata che non c'è nessuna intenzione, è tutto, i poligoni rimangono lì, i poligoni a fuoco che abbiamo in Sardegna, di cui poi insomma ti posso spiegare un po' meglio. Quindi ci dobbiamo tenere questa roba, le esercitazioni e tutto quanto, che sono sempre più pesanti e invasive e travalicano anche i confini del, dei poligoni, che sono già vastissimi. Quindi, insomma, niente di, no, non c'è un segnale da parte di Crosetto e del sistema militare. Sappiamo che in Sardegna abbiamo un sistema di poligoni militari, non, non ce n'è uno, ce ne sono almeno tre grandi, direi, di, insomma, il più grande è quello, il PISC, il poligono interforza e salto di Quirra, è di 12.700 ettari, ecco, un poligono nato per esercitazioni dell'aeronautica, però è diventato anche un luogo in cui eserciti di tutto il mondo si possono, possono fare le loro prove di guerra, in cui si testano sistemi d'arma, in cui si, anche industrie, ad esempio, si sono fatti test sui, sui gasdotti, sulla tenuta del, di questi sistemi industriali, si sono smaltite enormi quantità di munizionamento obsoleto, veramente questo è stato un processo spaventoso. Ecco, questo insieme di attività ha creato e continua a creare una quantità di inquinamento tremendo. Abbiamo il poligono di Teulada, altro poligono vastissimo di 7.200 ettari, che insomma si estende nella, sino alla, alla, all'estrema propaggine meridionale della Sardegna. È un poligono che ha proprio visto un uso intensivo, tremendo. Ci sono parti che sono state dichiarate imbonificabili, come la estrema propaggine sud Capoteulada, chiamata con la terminologia militare Penisola Delta. Ancora l'altro poligono, Capofrasca, è situato nella costa occidentale, strettamente collegato con l'aeroporto militare di Decimo Manno. Anche quello un poligono molto attivo, che insomma ha visto anche quest'anno un'attività veramente intensa. Quindi insomma quest'ultimo semestre, tra l'altro, oltre che una quantità di manifestazioni antimilitariste, ha visto anche il parere negativo del COMIPA, del Comitato Misto Paritetico, per varie motivazioni. La risposta del Ministero però è stata quella di autorizzare con insomma una nota le esercitazioni, e quindi dobbiamo tenerci questa situazione, insomma siamo inchiodati a questa realtà. Ci sono anche dei poligoni e diciamo delle aree militarizzate meno vaste, però insomma hanno la loro importanza cruciale. Penso ad esempio all'isola di Tavolara, dove è sistemato un sistema di telecomunicazioni orientato in particolare alla navigazione dei sommergibili, e quindi un sistema direi strategico di grande importanza. Ci sono anche altri poligoni più piccoli, quello a sud, a nord di Alghero, Poglina, un poligono di Poglina situato a Capo Marrargiu, appunto, dove istituito nel 1956, ma presto insomma è diventato un luogo di esercitazioni segrete del gruppo Gladio, no? Che apparteneva alla rete di Stay Behind. Queste attività famigerate, non dichiarate, segrete, che dovevano insomma contenere una possibile avanzata comunista nel nostro paese. Quindi c'è anche una fabbrica d'armi, a proposito di territorio militarizzato, che si situa a Domus Novas, nell'Iglesiente, non lontano da Iglesias, anzi ricade in territorio di Iglesias. Questa fabbrica è stata, prima era una fabbrica di esplosivi per miniera, poi nel 2010 è stata rilevata dall'RVM, che è una ditta che ha un capitale della Rheinmetall, quindi un capitale tedesco. Nel 2012 ha riconvertito la produzione da civile a militare, ecco, e quindi è specializzata in produzione di bombe, le famigerate MK 81, 80, 81 e in mine navali. Ecco. Poi dal 2015, quando è scoppiata la guerra in Yemen, i profitti di questa ditta sono schizzati verso l'alto, perché ha intrapreso la vendita di bombe all'Arabia Saudita, alla coalizione saudita, che le ha usate per devastare lo Yemen. Ecco. Quindi questo è un quadro molto sintetico. Attualmente l'RVM è in questa situazione. Nel 2018 ha intrapreso un programma di espansione, un programma portato avanti in modo anche abbastanza spregiudicato, dividendo il progetto in 20 differenti progetti, presentati in questo modo al comune di Iglesias e Domus Novas, che li hanno uno dopo l'altro approvati. È stata tra l'altro esentata dalla regione, la regione Sardegna non ha chiesto a questa fabbrica alcuna valutazione di impatto ambientale, quindi sembrava che dovessero procedere indisturbati. Un gruppo di cui faccio parte, di cui fanno parte anche alcuni compagni che sono presenti in questo momento, hanno mosso varie obiezioni. Abbiamo condotto anche un ricorso al TAR che è stato perso, però abbiamo fatto un ulteriore passo andando verso il Consiglio di Stato e lì con una sentenza del novembre 2022 finalmente ci hanno dato ragione. La fabbrica deve attraversare un processo di valutazione di impatto ambientale, essendo una fabbrica chimica, anche se loro negano questo, perché dicono che non fanno, semplicemente assemblano dei prodotti, quindi non fanno un'attività di produzione chimica, cosa che invece non ci risulta, è falsa. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, loro hanno fatto i loro passi di carattere legale, sono ricorsi a un'altra sezione del Consiglio di Stato, hanno ancora una volta avuto torto dalla sentenza, sono stati soccombenti. Adesso il loro lavoro è quello di accedere alla Regione Sardegna per cercare lì di farsi sdoganare un piano di valutazione di impatto ambientale, e magari di questo vi parlerà un pochino Massimo Corrado, che è qui accanto a me.
Se vogliamo far completare la carrellata a Massimo, noi poi andiamo con la pausa musicale.
Va bene, no, giusto per completare quello che diceva Mariella, riprendiamo il discorso dalla produzione degli armamenti, che chiaramente poi è collegata al loro utilizzo. Sì, una pessima novità per la nostra isola è stato l'insediamento di questa multinazionale degli armamenti tedesca, la Rheinmetall, no? Che è una... Ormai la Rheinmetall purtroppo adesso se ne è parlato molto, perché per esempio è l'azienda che fornisce i carri armati per la guerra all'Ucraina e controlla in Italia diverse aziende armiere, tra cui questa fabbrica di ordigni che c'è nell'Iglesiente. Diciamo che con le nostre azioni, sia di tipo legale sia di tipo naturalmente attivo, abbiamo condotto parecchie manifestazioni presso questa fabbrica cercando di ostacolarne la produzione, qualche volta con successo, qualche volta meno. E comunque con tutti gli strumenti che avevamo a disposizione un po' di problemi siamo riusciti a crearglieli. Però chiaramente loro hanno anche cercato di riorganizzarsi diversificando la produzione E hanno, tra l'altro, fatto una cosa terrificante. Hanno fatto degli accordi con una multinazionale degli armamenti israeliana che produce questi droni killer, e li vende in tutto il mondo. Per esempio, sono i droni killer che sono stati usati anche nella guerra nel Nagorno-Karabakh. Sono stati usati dagli azeri contro gli armeni. La RVM Rheinmetall ha stretto degli accordi commerciali con questa azienda israeliana per produrre e commercializzare questi ordigni in Europa, e attualmente lo sta facendo. E tra le altre cose, appunto, noi abbiamo questo contenzioso anche legale per cercare di impedirgli di fare queste cose, perché tra l'altro utilizzano anche delle, appunto, delle strutture industriali che di fatto sono risultate realizzate in maniera illegale e attualmente sono abusive a tutti gli effetti, anche se stanno cercando di sanarle. Purtroppo abbiamo in questo momento un'amministrazione regionale molto, molto militarizzata, anche in maniera esplicita, che prende delle decisioni veramente allucinanti. Per esempio, una delle ultimissime che adesso stavamo proprio stasera valutando come cercare di bloccare è stata quella di autorizzare questa gente a fare dei test esplosivi in un piccolo poligono privato che si sono fatti per conto loro dietro questa fabbrica in maniera assolutamente illegale. Attualmente questo poligono risulta abusivo, risulta realizzato in una zona vincolata dal punto di vista idrogeologico perché è instabile, e nonostante tutte queste cose che vi ho detto, li hanno autorizzati a fare queste grosse esplosioni per testare vari tipi di ordini, tra cui anche appunto quelli israeliani di cui vi stavamo parlando. Per cui lì veramente si chiude il cerchio delle atrocità. Tra l'altro, questa gentaglia vende ordigni a tutti, cioè gli vende ai turchi, gli vende agli ucraini, gli vende a questi accordi con gli israeliani, gli vende ai sauditi, gli vende agli Emirati Arabi. Quindi loro veramente, più la gente si massacra, più loro guadagnano, cioè gli importa veramente poco di chi ammazza chi. E forse veramente è questo il motore di interessi che muove alla fine tutto, no?
Ci mettiamo un momento in pausa con una nota musicale e poi ricominciamo con la seconda parte di questa intervista.
The world, and if not today, then maybe tomorrow.
di nuovo in studio dopo l'intermezzo musicale. Torniamo a parlare con i rappresentanti dei sardi dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università. Abbiamo nella prima parte avuto una descrizione anche sintetica di tutte le situazioni militari all'interno della Sardegna. Vorremmo appunto una maggiore puntualizzazione su quanto hanno detto prima, quindi a voi la parola, decidete pure gli interventi che pensate di sviluppare.
Sì, qui c'è stata una grande stagione di mobilitazioni che è proprio partita dal 2014, dall'estate 2014. Ricordo che quel maggio ci fu tra l'altro una delle aggressioni a Gaza, una tremenda aggressione, ed era quella riapertura a settembre di esercitazioni in cui avrebbe dovuto partecipare anche l'esercito israeliano, l'aviazione israeliana nel poligono di Capofrasca. Allora si chiamò una manifestazione lì al poligono di Capofrasca e ci fu una grande partecipazione, una grande quantità veramente di manifestanti molto determinati. C'era una grande indignazione contro questo stato di cose e contro anche questa situazione in cui dovevamo anche avere l'esercito, l'aviazione israeliana a esercitarsi nella nostra terra, nel poligono di Capofrasca. Quindi fu chiamata questa mobilitazione, ci fu un afflusso di almeno 10.000 partecipanti. Alla fine ci fu anche una fase in cui si aprì una rete e la gente entrò nel poligono. Così è un segnale per dire che questa terra noi la rivogliamo, vogliamo rimetterci insomma ai piedi, ecco. Ecco, da questa manifestazione che lasciò proprio un segno profondo in tutti noi, anzitutto, ma anche credo nell'ambiente, credo che creò una maggiore consapevolezza. Ecco, da questa manifestazione le mobilitazioni continuarono. Si crearono anche dei gruppi, voglio ricordare No Basine e Quindi Altrove, gruppi che furono molto attivi nel capire anzitutto che esercitazioni andavano poste in essere. Nota bene che il programma delle esercitazioni non è reso pubblico, è dato in via riservata al Comipa, ma non è reso pubblico. Quindi, abbiamo dovuto attivare un'attenzione particolare per capire quali erano i momenti cruciali di tante manifestazioni e anche chiamare manifestazioni significative proprio in concomitanza di queste esercitazioni. Ci furono tante iniziative molto significative, incluso anche il capire quali erano i momenti di sbarco di mezzi militari che solitamente partono da Sant'Antioco per andare verso Teulada. Anche il poligono di Teulada fu oggetto delle nostre manifestazioni e qualcuna di queste manifestazioni riuscì anche a disturbare delle esercitazioni. Ricordo in particolare l'esercitazione della corazzata Ariete che provava le sue cannonate nel poligono di Teulada. Insomma, il 2015 è anche un periodo di manifestazioni importanti. Mi ricordo quella contro la Trident, sì, anche quelle a decimo anno, la Starex, prima la Starex, poi la Trident a novembre. Insomma, è stato veramente un periodo intenso. Anche il 2016 ha avuto delle attività veramente significative e gli anni successivi. Allora, cosa succede però da parte della diciamo delle forze della repressione? Un bel giorno vediamo un articolo di giornale in cui c'era una lista di denunciati, una lista molto lunga, 45 persone, con capi di imputazione vari, tra cui anche alcuni da fare un salto nella sedia, veramente. Cioè c'erano delle accuse di attività, associazione sovversiva con finalità di terrorismo. E quindi un'accusa molto pesante che ci trova veramente allibiti. È chiaramente una mossa da parte delle forze repressive per intimidire. Anche noi abbiamo tratto alcune conclusioni e fatto alcuni passi. Ecco, io vorrei un attimino passare la parola ad Antonella, che vorrebbe aggiungere qualche dettaglio rispetto alle iniziative che abbiamo fatto.
Sì, dopo questa notizia che è comparsa prima sulla stampa, prima ancora che venissero notificati i procedimenti, sì, agli accusati, quindi è stata data diffusa la notizia alla stampa, noi un gruppo di donne, ma non solo donne, ma le più attive chiaramente eravamo noi, che già avevamo manifestato contro diverse azioni repressive messe in atto dalla questura. Ci siamo costituite come gruppo di madri contro la repressione e contro l'operazione Lynch, così si chiama questa operazione che ha portato al rinvio a giudizio e al processo contro questi inizialmente 45 e poi sono diventati 40 accusati a vario titolo o di associazione sovversiva per fini terroristici oppure in concorso. E abbiamo praticamente ogni giovedì facevamo dei sit-in di protesta al tribunale e soprattutto in concomitanza con le udienze, che sarà un processo lunghissimo come tutti i processi di questo tipo, che vengono tirati proprio per le lunghe, con tra l'altro i reati contestati effettivamente sono imbrattamento, furto di un barattolo di resistenza, sono tutti i reati connessi con le manifestazioni in pratica. E da questo poi si è costruito il paradigma dell'associazione terroristica. Questo colpo si è sentito, non dobbiamo nascondere la verità, e l'attività antimilitarista in Sardegna ha subito un parziale arresto, un depotenziamento. Riguardo alle esercitazioni vorrei dire una cosa, i poligoni non hanno soltanto le aree a terra, quindi tutta l'estensione che Mariella ha citato precedentemente, ma hanno un'estensione enorme che è almeno pari a tutto il territorio sardo a mare.
E anche in aria.
E anche in aria, quindi è un territorio enorme che condiziona molto anche la politica dei trasporti delle compagnie aeree. Noi siamo isolati geograficamente per tutti questi motivi, perché la presenza di esercitazioni militari in aria condiziona tantissimo lo spostamento delle compagnie lungo le rotte. Poi c'è un altro aspetto importantissimo: tutte queste basi militari NATO e non solo NATO sono state istituite in zone particolarmente ricche di siti di interesse naturalistico, che sono di una preziosità estrema, perché ci sono specie endemiche e non solo endemiche, ma addirittura paleontologiche, che sono uniche al mondo. Cioè il territorio sardo è pieno di questi SIC, di questi siti di interesse. Eppure proprio in quelle aree gravano le servitù militari e le basi, che distruggono continuamente questa ricchezza, che è una ricchezza che appartiene all'umanità, non appartiene solo a noi sardi. E su tutto questo la cosa più grave è che non sia mai stato chiesta la valutazione di impatto ambientale. E non solo, cioè forse l'incidenza. Valutazione di incidenza ambientale. Ultimamente si è tentata anche questa strada da un punto di vista legale, cioè si è fatto ricorso a Foras, che è una delle associazioni che ha partecipato tantissimo alle manifestazioni antimilitariste, a tutte le attività antimilitariste, come diceva Mariella prima, con tutti altri, tantissimi altri gruppi, ha tentato un ricorso al TAR sostenuto da un gruppo di intervento giuridico e altre associazioni per impedire le ultime esercitazioni, fuori calendario anche, no, le ultime sono normalmente in questo periodo si riprendono, ma non con tale intensità come quelle che stiamo vedendo. I miei amici poi mi correggeranno. Comunque, questa integreranno. Dicevo, questo ricorso al TAR era proprio determinato dal fatto che intanto c'era un giudizio negativo del Comipar e poi il fatto che per la prima volta si è tirato in causa appunto la mancanza della valutazione di incidenza ambientale proprio su siti altamente tutelati. Il TAR regionale è completamente succube, come gran parte della magistratura in Sardegna, per cui ha rigettato l'istanza per ora, ma i termini giuridici sono che non ha sospeso le esercitazioni, quindi c'è anche una possibilità di ulteriore ricorso. Allora, le altre notizie molto importanti sono due processi, uno che si è svolto per i fatti di Quirra, per il disastro ambientale, le morti che si sono verificate in quei territori, un processo che è andato a finire con la soluzione dei generali responsabili della base di Quirra, perché il capo di imputazione era forse volutamente indicato male, cioè questi erano responsabili di non aver avvisato mediante cartelli e altre forme di pubblicità la pericolosità del territorio. E quindi un processo che è durato tantissimo e non ha portato, è portato alla soluzione, mi pare, no? Sì. dei responsabili. Sì, sì. Attualmente ce n'è un altro molto importante per cinque generali che sono stati i comandanti della base militare di Teulada, che sono accusati di devastazione ambientale proprio perché in quel territorio è successo di tutto. Massimo, che ricorda molto più di me i numeri, vi saprà dare un'indicazione di massima di che cosa è successo in termini di bombardamenti, di munizioni, di devastazione del territorio e di morti, per molti causati dall'uranio impoverito in quella base. Sono attualmente a processo, stanno ricorrendo a qualunque strategia per evitare una fine ingloriosa in questo processo. Per esempio, si sono proposti alla Regione Sardegna per bonificare, fare una bonifica di quel territorio. E un'altra cosa che chiama proprio, che è una delle cose più ignobili che si possano fare, è stata fatta in Sardegna e sono state lanciate due campagne di studio, due ricerche per mappare il DNA, in quanto precedentemente questa cosa è stata fatta nel territorio di Perdas de Vogu, che grava sul poligono di Quirra, perché ci sarebbero tantissimi centenari. Adesso questa cosa è rispuntata fuori, questa notizia dei centenari e la ricerca sui centenari è rispuntata fuori su Teulada, cioè l'attacco che noi subiamo da ogni parte, in primis dalle istituzioni sarde stesse, dall'università, dalla regione, da tutti gli organismi che dovrebbero essere preposti alla salvaguardia, alla tutela della salute e dell'ambiente. È un attacco all'antimilitarismo, è un attacco alla nostra terra, è un attacco all'intelligenza umana. perché pensare che in un territorio come quello di Teulada, dove la popolazione dalla, proprio per la presenza della base si è dimezzato, per i morti e per la mancanza di lavoro, la mancanza di prospettive, per l'emigrazione, quindi insultare in questa maniera la nostra intelligenza è veramente troppo.
Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore. Ma non farci caso, ti ho detto, e poi ascolterò il tuo verdetto. Ad ogni secondo la rabbia invecchia, e come la febbre mi spacca le ossa e la tente mi aspetta, seduta alle casse mi scruta ed esclama la tessera premi. Cresce di colpo quando poi vedo Mercedes Benz accostare le puttane con fare indeciso, per poi ritornare sudate davanti a villette allarmate. Cresce la rabbia nei supermercati, agli autolavaggi, davanti ai negozi alla moda assediati, di fronte alle scritte fasciste negli angoli bui delle strade. Se in qualche modo ti senti colpita, mia cara platea, questo canto ti morde, ti punge, ti addita. Se si erge a giudizio severo, tu sentiti in colpa davvero. Come non riesci a farti schifo la merda lanciata dall'alto da mani messe a pasturare, le stesse mani che hai stretto all'acquisto del televisore. Come non riesci a darti fastidio la quotidiana e forzata rincorsa al successo e al denaro, l'idea di una vita borghese obiettivo nel nostro paese. Le mie vene d'arterie si stringono, il cuore impazzisce, ti manca il fiato, il respiro svanisce quando ti vedo ragionare col culo di fronte alle scelte. E quando ancora ti vedo abbassare lo sguardo che timido e stolido atterrato sui cazzi di un altro. E se sono ingiustizie, non importa, sono cazzi di un altro. Lo dico una volta soltanto. Detesto vederti buttare nel cesso il tuo tempo e a sera tirar la catena pensando anche questo è passato. Se tutto ciò non ti ha ancora convinta, mia cara platea, ti ho stancata e tu non me la vuoi dare vinta. Sopporta un minuto soltanto e poi spara su questo mio canto.
Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze allora l'odio di vampa. Voglia di rapina, di sfondare una vetrina, di combattere un sistema che ti opprime più di prima. Come un bandolero so ti senti uno straniero, ti tagliano le ali e ti promettono cielo. Vendono menzogne mascherando ciò che è vero, sei solo una pedina che si muove per l'impero. Reclami libertà ma il tuo pensiero non è libero, illusioni e religioni annientano il tuo spirito. Veneri il denaro ma il denaro non è l'antidoto, è solo il primo mezzo con il quale ti reprimono. Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze allora l'odio. L'odio di vampa, c'è voglia di rapina, di sfondare una vetrina. Dopo la tempesta il sole brilla più di prima.
Lavoratori precari con diritti negati e direttori di filiali circondati da avvocati.
Ti alimenta le nostre ragioni,
soffiamo forte sui nostri tizzoni.
Vite composte, vite rispettate e vite intese come cumuli di proprietà. Fanno crescere il nostro tormento come pugni tirati sul mento.
La rabbia bastarda mai si addormenta. Se la tua ci riesce, mia cara platea, la tua vita si è spenta. Ti accorgi quei giorni seduta in tribuna a guardare la partita. La nostra invece non si lascia stare, come un prigioniero innocente pretende di farsi ascoltare, di avere giustizia e di trovare la sua verità. Adesso prendi per bene la mira, lo sfondo è finito, lo vedi per terra che appena respira. Ti guarda con aria di sfida provocando, ti urla, spara. Prima carica di forza il fucile, preccilo bene, preparati al colpo che sta per uscire. Comincia a contare al rovescio partendo dal numero 10. Ora sfiora leggero il villetto con un indice che non verrà allo scoperto. Trattieni un secondo e adesso spara!
Con Massimo poi noi chiudiamo il collegamento, ringraziando intanto i nostri interlocutori sardi, ringraziando Peppe in regia, e quindi grazie per questa esaustiva carrellata di notizie e di riflessioni sulla militarizzazione in Sardegna, e a Massimo quindi le precisazioni e le conclusioni.
Cominciamo da quello che è l'impatto ambientale sanitario, per esempio da questa vicenda allucinante di cui tutta l'Italia ha sentito parlare, del poligono di Quir, in cui c'è stata un'inchiesta, addirittura c'era stato in alcuni anni c'era stato addirittura il sequestro del poligono e l'interruzione delle attività militari, brevemente, è una cosa che è durata qualche mese. E poi c'è stato questo processo defatigante che è durato quasi 10 anni e si è concluso con delle assoluzioni che sono arrivate 2 anni fa. E voi pensate che di quel processo ci sono state le assoluzioni in primo grado, non ci sono ancora le motivazioni della sentenza. A distanza di 2 anni, quella giudice non ha ancora scritto le motivazioni. Per cui se tu mi chiedi, ma perché li hanno assolti? Ma io non te lo so dire, perché se non ha, chissà se le scriverà mai queste motivazioni della sentenza. Io me lo chiedo. Comunque, quello che in sostanza è avvenuto è che... sapete, quando questi vi hanno già detto delle enorme estensioni di questi poligoni, che non sono dei poligoni e delle aree militari che si trovano in mezzo al nulla, si trovano in mezzo a delle campagne, a dei paesi, dove le persone già prima dell'esistenza di questi poligoni esercitavano delle attività che erano quelle tipiche dell'agricoltura e dell'allevamento. Ora, anche siccome c'è stata una forte opposizione popolare nel momento dell'istituzione e degli espropri di queste enormi quantità di terre, a un certo punto le autorità militari negli anni 60, quando li hanno istituiti, hanno fatto una specie di patto scellerato con la popolazione, consentendo il pascolo e spesso addirittura la coltivazione o addirittura l'edificazione di case, di abitazione, all'interno delle aree militari a stretto contatto con le attività militari. Il che ha comportato che le persone e gli animali che hanno vissuto a stretto contatto con le attività militari, ma per decenni, ovviamente si sono contaminate e hanno cominciato, infatti, diciamo, questa problematica è cominciata a venire fuori in maniera molto potente una ventina d'anni fa, quando le persone hanno cominciato ad accorgersi che stavano morendo giovani e male in quantità veramente anomala, e questa denuncia è venuta dai medici, è venuta dai sindaci, è venuta ovviamente dai diretti interessati. Ora però, per accertarla in termini scientifici occorre fare delle indagini epidemiologiche mirate alle persone che vivono a stretto contatto con queste attività, specie ai civili o ai militari. Allora, per i militari ovviamente queste indagini le avrebbe dovute fare l'autorità militare, che si è ben guardata dal farle, no? Perché vedete addirittura quanta resistenza hanno a riconoscere la causa di servizio per il loro personale, quando il loro personale si ammala nei poligoni o nelle missioni all'estero. C'è un contenzioso enorme. Ancora peggio quando il danno va riconosciuto alla popolazione civile, che suo malgrado vive a stretto contatto e subisce queste conseguenze. Ora, si sarebbero dovute fare delle indagini epidemiologiche mirate su questi gruppi di persone, particolarmente su chi ci vive a stretto contatto, su chi vive molto vicino, su chi conduce lì all'interno delle attività agropastorali. Naturalmente la regione sarda e le ASL, le unità sanitarie locali, si sono ben guardate da fare qualcosa del genere. E l'unica indagine fatta abbastanza bene che io conosca l'aveva richiesta la Procura di Cagliari. L'aveva commissionata a un epidemiologo abbastanza famoso che si chiama Biggeri e mi sembra che esercita a Firenze. È una persona piuttosto in gamba, per esempio aveva fatto degli studi anche su Radio Vaticana, su casi di questo tipo. E quest'uomo, lavorando per esempio a Teulada, ha evidenziato come la popolazione che vive a stretto contatto con le esercitazioni, e poi sono le persone che a suo tempo, cioè sono quelli che 40 anni fa, o meglio i discendenti, i loro discendenti, che 40 anni fa sono stati espropriati e buttati fuori dalle loro case, dalle loro abitazioni, dalle loro terre. Qualcuno è andato via, qualcun altro se n'è andato a vivere lì a fianco. Ecco, queste persone hanno una mortalità che è il doppio della mortalità dei loro conterranei che abitano nei paesi vicini. E hanno una mortalità per tumore che è il doppio, hanno una mortalità per malattie cardiocircolatorie che è il triplo, perché questi a ogni esercitazione si respirano le polveri e si sentono i boati. Va bene. E quindi questo per dirvi quali sono le conseguenze per le persone. Le conseguenze per l'ambiente sono terrificanti. Ci sono delle aree come questa famosa penisola delta di cui vi parlavamo prima, che sta a Capo Teulada, queste sono state usate come bersagli per 50 anni, dagli anni 50 a oggi, ma mica solo dall'esercito e dalla marina italiana, dalla marina e dall'esercito degli Stati Uniti, da buona parte delle forze NATO, un po' anche dagli israeliani, perché come diceva Mariella, a più riprese gli israeliani sono stati invitati e purtroppo sono tornati anche in questi ultimi anni a esercitarsi in Sardegna. Allora, questa... penisola è stata talmente tanta bombardata che è stata ridotta a un deserto. E durante l'inchiesta della Procura di Cagliari dal 2014 al 2019, quindi nell'arco di 4-5 anni, a un certo punto la Procura di Cagliari si è messa a registrare dai registri militari quanta roba veniva sparata su questa penisola. Ha registrato quasi 1 milione di colpi, erano 860.000 colpi. dove c'era di tutto, bombe di aereo, e bombardamenti dal mare, bombardamenti dal cielo, bombardamenti da terra, missili anticarro, i famosi missili Milan che lasciavano delle scie radioattive al Torio, qualunque tipo di cosa. Questa penisola è stata talmente bombardata e mai bonificata che gli stessi militari non avevano accesso e non hanno accesso tuttora. Adesso hanno tentato di iniziare un'operazione di bonifica, ma è difficilissimo. Hanno solo aperto dei corridoi strettissimi, tanto per poterci entrare, e per aprire questi corridoi strettissimi hanno tirato fuori parecchie centinaia di ordigni, in cui c'è di tutto, bombe per aereo, bombe cluster. È una specie di museo degli orrori, no? Tiri fuori di tutto, dalla terra e dai fondali.
Dai fondali manca ci
credo. Guarda, ho visto da poco lo studio che hanno fatto, lo studio Poseidon, hanno individuato circa l'intorno, proprio nel fondale l'intorno, 600 ordigni, in parte inesplosi, in parte no. Come tirarli fuori da lì è un problema difficilissimo che richiede probabilmente decenni di lavoro, sono cose complicatissime. E adesso chiudiamo. Il paradosso è che questa penisola dentro di cui stiamo parlando è un'area naturalistica protetta sulla carta, ok? È un SIC. È stato proposto all'Unione Europea come una zona naturalistica protetta. Poi chiaramente averlo proposto ha comportato dei problemi, perché poi è impossibile anche solo andare lì a censire le specie e gli habitat protetti, perché non ci puoi andare perché è pieno di ordigni inesplosi. Quindi ci sono queste contraddizioni mostruose e ingestibili che attualmente stanno esplodendo, perché in realtà le esigenze militari stanno crescendo di anno in anno. Da 2 anni a questa parte l'intensità delle esercitazioni è raddoppiata. Oggi terminava un'esercitazione che si chiama Mare Aperto, è un'esercitazione della Marina Italiana. Prima la Marina Italiana la faceva una volta all'anno, da 2 anni a questa parte la fa 2 volte all'anno, ma non è più un'esercitazione della Marina Italiana. È un'esercitazione Marina Italiana NATO, cioè un'esercitazione NATO agganciata alla... E quindi abbiamo il porto di Cagliari, il mare intorno alla Sardegna, il Tirreno pieno di sommergibili, di navi militari, con un utilizzo intensissimo. Questo semestre ho visto per la prima volta dopo anni anche il calendario delle esercitazioni, ma nel calendario delle esercitazioni che fanno vedere le autorità miste, civili e militari, non c'è scritto niente. C'è scritto esercitazioni a fuoco da tale giorno a tale giorno. Fine.
Tra l'altro c'è una notizia che ha riportato il Messaggero, che è stata ripresa da diverse testate anche online, secondo cui è stato segnalato un sommergibile nucleare francese al largo della costa orientale sarda, quindi la costa orientale che va da Olbia fino a Castiadas, Capo Carbonara, quindi tutta la costa orientale, che è stata tra l'altro interdetta alla navigazione, a qualsiasi attività marina, alla balneazione, ed è stato avvistato un aereo americano che rileva le radiazioni. Quindi è possibile, noi siamo in attesa di avere maggiori informazioni su questo, siamo molto preoccupati, perché non sappiamo se possa trattarsi di un incidente oppure se l'interdizione è un'interdizione fatta per celare comunque la presenza non solo di questo sommergibile, ma di altre attività.
Guarda, infine, proprio per chiudere, volevo a linee generali tracciare 2 cose. Il ruolo che ha effettivamente la magistratura, perché è molto coinvolta, no, per le cose che abbiamo detto, è il ruolo che ha il cosiddetto ambiente scientifico universitario accademico. Allora, la magistratura qui in serie ha avuto un ruolo molto ambiguo. Nel senso, ha portato avanti delle indagini, a volte anche in maniera interessante e approfondita, a volte decisamente no. Però diciamo che il processo nel suo complesso ha avuto più il ruolo di, alla fine, di coprire e di aggiustare queste contraddizioni che non il ruolo di farle emergere. Ogni volta, per esempio, l'ultimo paradosso fortissimo, quello di Quirra, ve l'ho già detto, vi dico quello del processo che riguarda invece il poligono di Teulada. L'inchiesta è stata portata avanti dalla Procura di Cagliari, che ha fatto, devo dire, un'inchiesta anche da certi aspetti
approfondita.
Esatto, approfondita e ben fatta. Per esempio, questa indagine epidemiologica era decisamente ben fatta. Dopo che ha accertato tutte le cose che vi ho detto riguardo alla mortalità della popolazione, riguardo alle contaminazioni radioattive, riguardo alla distruzione dei suoli e degli ambienti, ha chiesto la soluzione.
L'archiviazione.
Esatto, l'archiviazione. Voi direte, ma com'è possibile che ha chiesto l'archiviazione con questi elementi? Ha chiesto l'archiviazione con la motivazione che non era possibile, secondo loro, accertare chi era responsabile di tutto questo disastro. Cioè, non è che il disastro non c'era, era innegabile, però non era, secondo loro, possibile accertare chi ne era il responsabile.
Responsabilità personale.
Ora, se non è possibile accertare la responsabilità all'interno di una struttura gerarchica rigida come quella militare, ma spiegatemi voi dove è possibile accertarla? Da nessuna parte. E infatti, questo è accaduto nel 2019, va bene? Siamo nel 2024 ormai. Allora, il processo inizierà contro la volontà della procura, perché il giudice delle indagini preliminari ha deciso il contrario. Naturalmente c'è stato anche l'intervento delle parti civili, pressioni, eccetera. Però dal 2019 adesso il processo inizierà nel 2024. È un po' la replica del processo di Quirra, capito? Cioè, questa cosa rischia di durare 10 anni e di comunque concludersi in un nulla di fatto. Quindi, realmente, qual è il ruolo della magistratura? Cioè, portarci su un binario morto e far morire tutte le proteste, tutto quello. Defatigarci in questi sforzi di dimostrare l'ovvio, a un certo punto. Per quanto riguarda invece le strutture scientifiche e l'accademia, questo anche è anche estremamente preoccupante, perché c'è un'infiltrazione delle strutture militari all'interno dell'accademia. Vi faccio un esempio. In Sardegna è stato costruito un grande radiotelescopio per lo studio dello spazio profondo. Per esempio, questo radiotelescopio ha avuto un ruolo importante anche nella realizzazione delle prime immagini di un buco nero. Ci sono degli astrofisici di grande valore. Ebbene, che cosa è successo? È successo che l'industria militare di punta che lavora nel poligono di Quirra, perché poi sono sempre delle strutture miste dove l'industria militare ha un grosso ruolo, ha coinvolto, quindi ha anche sfruttato questa risorsa del radiotelescopio in ricerche che riguardano, in operazioni, in sviluppo che riguardano la militarizzazione dello spazio esterno, perché attualmente è coinvolto in un'operazione di tracciamento satelliti che fa parte assolutamente di quei programmi di militarizzazione dello spazio, quindi di realizzazione di sistemi per disturbare i satelliti e per controllarli. Questa operazione, questa esercitazione Mare Aperto di cui vi ho parlato, se voi guardate il sito della Marina Militare, la Marina Militare e la NATO si vantano di imbarcare in questa esercitazione studenti e professori della Cattolica, della LUISS e delle università di Bari, di varie università italiane, appositamente perché portano a bordo a seguire l'esercitazione queste persone in formazione, questi studenti, in maniera che un domani questi studenti siano pronti per supportare le operazioni di guerra e fornirle giustificazioni, copertura, guerra psicologica, contro pseudoinformazione e disinformazione. E questo è dichiarato esplicitamente. E le università mandano gli studenti a fare questi dottorati, a fare questi stage. Voi, adesso ho visto che siete di Pisa. Il Dipartimento di Elettronica di Pisa è fortemente legato a Finmeccanica, che si chiama Leonardo, nello sviluppo di sistemi radar. Uno, adesso purtroppo non mi ricordo il nome, accidenti. Uno dei professori di punta dell'Università di Pisa lavora molto con i militari, è stato coinvolto anche, per esempio, nel processo del MUOS a Niscemi, per dare copertura scientifica e giustificazione e sostanzialmente dire che si poteva costruire quella struttura lì nonostante l'opposizione del comune, della popolazione, di tutti, perché non era nocivo.
Non c'è più una soluzione di continuità fra la ricerca scientifica civile e quella militare, fra le scuole e le strutture militari, è una società che si va, quella italiana ed europea, che si va israelizzando. Se secondo me, perché Israele è stato, secondo me, il prototipo di questa organizzazione, il modello di questa organizzazione.
Noi ringraziamo i compagni sardi, è stato veramente interessante quello che ci avete detto, ritorneremo a risentirci e aggiornarci un po' sul bel lavoro che state svolgendo contro la militarizzazione del territorio. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici da Radio Grad e nuovamente poi su Interviste Scomode. Grazie a tutti.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.